Sono d'accordo con Alessandro.
Torna a Roma.
Soprattutto su un fatto, cioè che obiettivamente dovete essere comprensivi, con me in particolare perché sono una persona anziana, ma in questo senso anche con Alessandro che invece è un giovane, perché ragioniamo sostanzialmente su un insieme di informazioni che noi abbiamo desunto dalle varie notizie giornalistiche, naturalmente di fonti giornalistiche di cui ci fidiamo, magari di stampa specializzata e non solo generalista, cioè non è che solamente abbiamo guardato il telegiornale, ma l'esame delle carte intese come disegno di legge, decreti legge e provvedimenti allegati è a noi e non solo a noi del tutto ignota. E siccome ci sono state delle variazioni nel corso del dibattito e dello scontro tra l'Italia e l'Europa, di cui poi parlerò, e dello scontro interno al governo tra i due dioscuri, cioè essenzialmente Salvini e Di Maio, alcuni margini di incertezza e forse anche di errore noi lo dobbiamo dare per scontato.
Certo.
Io sono molto preoccupato della cosa che ho scritto, che uscirà domani sul manifesto, l'ho scritto in treno perché non potevo fare diversamente, che poi ho in un qualche modo e rapidamente raffazzonato in forma di un articolo leggibile a casa dei compagni che mi hanno ospitato prima di venire qui, ma certamente ci saranno delle inesattezze. D'altro canto i quotidiani hanno la caratteristica, pare, di uscire ogni giorno, e quindi ogni giorno bisogna dire,
com'è che diceva Pintore, e la sera ci li usi per
per
il pesce o le patate,
per il pesce o le patate, sì, per il pesce essenzialmente. Però diciamo così che alcune caratteristiche di fondo emergono da questa vicenda. Io dirò subito, anche perché cercherò di non essere lungo, che a me piace l'impostazione anche che politica che Alessandro ha dato alla sua relazione, che solo apparentemente è tecnica, quando partiva dalla domanda qual è il segno di classe di questa manovra. E il segno di classe di questa manovra lo riassumo con un largo margine di genericità in questo modo: che non si intravede la figura di John Maynard Keynes dalla lettura di queste anticipazioni, piuttosto si intravede la figura di Friedrich von Hayek, cioè del suo avversario storico a lui contemporaneo, o se più vi piace perché è più recente, di Milton Friedman, cioè vale a dire di un capitalismo il quale cerca di essere, tra parentesi, non troppo compassionevole, in modo che non emerga una eccessiva contraddizione a livello sociale che possa generare delle esplosioni di furore. Delle esplosioni di rancore sono già state generate, ma appunto il rancore è governabile, con l'invidia verso chi sta ancora un po' meglio di te, verso l'odio di chi sta sotto di te, nella fattispecie i migranti su cui scaricare per l'appunto la tua rabbia. Quando invece la cosa assume i caratteri di un furore che può convertirsi nella fatidica quanto desueta lotta di classe, allora diventa un problema per il sistema capitalistico. E qui invece siamo di fronte a un rimescolamento, oserei dire, dei redditi nel basso della società, che lascia totalmente inalterato il famoso 1%, il famoso 10%, ragionate come volete, che sta in alto, il quale, guardando in basso, gli viene da ridere rispetto a tutta questa agitazione e a tutto questo fermento. Naturalmente però, detto questo, non va sottovalutato, questa è la seconda cosa su cui vorrei insistere, non va sottovalutato la portata di consenso che tutto sommato questo dibattito e questa manovra che ancora non ha esplicitato i propri effetti e quindi possiamo ragionare solamente sull'effetto annuncio, può avere all'interno del tessuto popolare e del tessuto elettorale italiano. Non vanno assolutamente valutate queste cose, e se noi diciamo sono tutta una serie di sciocchezze, adesso arrivo io, o meglio, arriva Alessandro Santoro, che è più colto di me, e ve lo spiega in 448, destruttura e demistifica quello che lui ha chiamato il grande imbroglio, e pensiamo che basti semplicemente questo, temo che ci facciamo delle grandi illusioni. Difatti la tesi politica che sostengo nell'articolo sul manifesto è che questo governo purtroppo non imploderà e anzi durerà e supererà tanto il contrasto con l'Europa quanto il contrasto interno, e naturalmente si prepara a una vittoria elettorale nelle elezioni che certamente ci saranno, cioè quelle del 26 maggio del 2019 in Europa, che avranno una valenza naturalmente europea, soprattutto se collegate ad altre elezioni negli altri 27 paesi, ma che avranno anche una ricadenza e una riutilizzazione nel caso italiano. Quindi noi siamo di fronte a un'operazione politica seria, rispetto alla quale purtroppo non esiste un'opposizione all'altezza. Questo è un governo senza opposizione. Non ce l'ha alla sua destra per ovvi motivi, perché il traente principale del governo è collegato in una coalizione di destra con gli altri, i quali fanno una opposizione di facciata e più che altro, cercano di prendersela col Movimento 5 Stelle, nei fatti organizzano una campagna elettorale sul piano amministrativo secondo i vecchi schemi, ma ciò che è più grave non ce l'ha la sua sinistra, perché chi avesse avuto la sfortuna di ascoltare dalle tribune il dibattito parlamentare sulle questioni economiche o di leggere, questi sono a disposizione dei cittadini che hanno la pazienza naturalmente di farlo, i verbali delle discussioni, si spaventa, perché la cosa principale che viene fatta dai deputati del PD, per usare l'esempio della flat tax, ma questa non è la flat tax, ci avete fregato, come se la flat tax fosse un obiettivo della sinistra. Ma voi non fate tutte le cose che stanno scritte nel contratto di governo, uno dovrebbe dire meno male che non le hanno fatte tutte. No, richiamano alla coerenza.
Beh, peggio di così, qualcuno di loro scrive dei tweet: ma voi non avete mandato via il numero di migranti che ha mandato
esattamente,
via
Minghi. Esattamente, esattamente.
Cioè,
poi,
meno.
Poi ci aggiungete
Alessia Morani, lo scrive sempre.
Esatto,
lo
poi, poi ci mettete le azioni di ingegno della Deborah Soracchiani e avete fatto tombola da questo punto di vista. Quindi questo è il problema. Mentre la sinistra alternativa, diciamo, ha iniziato a suicidarsi da sola, prima dividendosi in modi per me assolutamente incomprensibili nella elezione, e poi una non ottenendo il quorum e ugualmente dilaniandosi al proprio interno, e l'altra che forse si libera dalle forze sane e lascia tornare in vecchie alvei forze che non vogliono essere risanate, meglio, ma comunque in ogni caso ci troviamo in una situazione molto negativa. Oppure abbiamo il caso di deputati della sinistra italiana come Fassina, i quali rampognano il governo di non essere abbastanza duro e coerente in una linea anti-euro e di tipo sostanzialmente anti-europeista. Tu te la sei presa con l'articolo di Massimo D'Antoni, che casualmente io me l'ho portato.
Io un amico Massimo,
Sì, cioè, sì, per carità, sono tutti amici.
Cioè, no,
ma era per dire, no, ma era per dire, fai attenzione, era per dire che io me lo sono portato dietro, proprio perché, avendo fatto molte riunioni con lui, so che Massimo D'Antoni è uno dei consiglieri economici di Fassina. Ma se io leggo l'articolo di Massimo D'Antoni, che cosa aspettarsi dalla manovra economica, lo trovo dal punto di vista fassiniano un articolo molto moderato, perché in sostanza Massimo D'Antoni dice sì, gli obiettivi, l'obiettivo è quello di dire che c'è una discontinuità,
esatto,
con la politica europea e nella politica di bilancio, ma questa discontinuità, dice Massimo D'Antoni, e in tre cartelle lo dimostra, è più data dalle parole e dalla strapotenza che non dai numeri e dalle quantità. Questo articolo è, diciamo così, una dichiarazione di morte di questa legge finanziaria, in realtà, di questa manovra di bilancio, in realtà, a guardarlo bene. Però individua un punto, e cioè che tutta questa manovra si basa sull'effetto annuncio, e l'effetto annuncio, soprattutto ingigantito dai mass media, non contrastato da un'opposizione che sia in grado di demistificare venalmente i messaggi dell'avversario, con il fatto, come avrebbe detto Bertolt Brecht, che alcune parole vengono rubate e capovolte di significato, come riforme, che ormai vuol dire controriforme, e riformismo, che ormai vuol dire lasciamo tutte le cose come sono, anzi se possibile le peggioriamo, e beh, insomma, tutto questo unito al fatto che c'è un abbassamento del livello culturale in questo paese e sicuramente una separazione della cultura dalla politica che rende difficile persino esprimere una argomentazione articolata quando si fa un discorso, e beh, tutto questo porta al fatto che il governo ha più del 60% dei sondaggi a proprio favore, che Salvini ha scavalcato il Movimento 5 Stelle, viaggia oltre il 30%, e che l'opposizione di sinistra non si vede nella maniera più assoluta. Questo è il punto che noi dobbiamo, come dire, di cui dobbiamo farci carico. Come possiamo? Intanto con l'intelligenza, e poi mi auguro con la volontà di poter raggrumare forze in grado di capovolgere la situazione. Ora, il primo punto è la questione europea. Questa è una questione complicata perché presupporrebbe la conoscenza di tutto il trattato di Maastricht, che è lunghissimo ed è illeggibile, e la conoscenza nei dettagli delle non direttive ma accordi intergovernativi successivi, che sono il SIX, il DUPAX e soprattutto il Fiscal Compact. Ma sostanzialmente c'è stato o non c'è stato questo scontro con la Commissione Europea? Beh, c'è stato, su questo non c'è ombra di dubbio, tanto è vero che il governo aveva inizialmente detto che lo sforamento non sul trattato di Maastricht ma sulla tempistica delle norme attuative del Fiscal Compact, cioè il cosiddetto disavanzo strutturale, beh, stavano al 2,4 per 3 anni. Appena l'Europa ha fatto la voce grossa e i mercati hanno cominciato ad agitarsi un po', a sgrullarsi un po', beh, questa dichiarazione è rientrata, tanto è vero che le cifre scritte nella NADEF, almeno queste le abbiamo, sono del 2,4 e arrivano poi all'1,8 per ciò che riguarda la fase successiva. Quindi non è vero che nel triennio siamo a un decalage, 2,4 nel 2019, 2,1 nel 2020, 1,8 nel 2021. Quindi dal punto di vista dei numeri, delle quantità, quelle che facevano, diciamo così, più impatto sulla immaginazione, e questo il governo ha già mollato, ha già ceduto. Ma ha ragione indubbiamente Alessandro quando dice: ma insomma, la questione comunque non può riguardare nei numeri, nei decimali, perché in fondo nel 2017 eravamo a 2,3, qui propongono 2,4, quindi il famoso sforamento dello 0,1 rispetto al governo Gentiloni. Se poi andiamo ancora più indietro nel tempo, troviamo cifre che si approssimano di più al 3% di quanto non abbia fatto questo governo. E quando Tria è andato alla prima riunione di Ecofin, cioè parlo di una settimana fa, è dovuto andarsene via, perché lui è andato con una cover, come si dice, cioè solo la copertina del provvedimento, cioè qui c'era scritto 2,4, a Privia non c'era scritto niente, ha detto scusate, io devo tornare a Roma perché devo scrivere il documento di economia e finanza per poterlo mandare entro la mezzanotte in forma ristretta, cosa avvenuta del 15 ottobre, cioè di ieri. Quindi questo scontro con l'Europa è stato uno scontro, diciamo così, che ha visto il governo retrocedere e rispetto al quale naturalmente la Commissione Europea ha mandato la sua lettera, la lettera firmata da Dubrovnis e da Moscovici, è una lettera però, diciamo così, molto più gentile, molto più educata e molto più riguardosa, devo dire, di quella molto più famosa che arrivò il 5 agosto del 2011 nei confronti di Berlusconi. Non perché questi ce l'avessero di più con Berlusconi, ma per il semplice fatto che quella lettera indicava con estrema precisione e puntualità una roadmap che è poi stato il programma politico dei governi successivi a partire dal governo Monti. Diceva con chiarezza dove e quanto si doveva mettere mano nei confronti delle pensioni, parlava persino eventualmente della necessità di una riduzione del valore reale delle retribuzioni nei settori del pubblico impiego e via dicendo, cioè stabiliva sostanzialmente un programma di governo per i governi futuri. Qui il programma di governo per è già stato stabilito e quindi i due, Moscovici e Dubrovnis, hanno sostanzialmente detto che gli pare, gli sembra, che a quanto sanno la manovra italiana non è coerente con le indicazioni date dal Consiglio europeo e accettate in un primo momento da Tria. Ma già la dichiarazione di Mario Draghi, che è un uomo che conta all'interno della leadership e dell'establishment europeo, era molto più distensiva nei confronti della situazione italiana di quanto non sia la contemporanea dichiarazione che leggerete domani sui giornali di Juncker. Ma la differenza è semplice: Juncker interpreta un ruolo, insisterà a dire certe cose un po' perché gli vengono più facili e un po' perché quello è il suo ruolo. Draghi ragiona sulla sostanza e dice beh vabbè, ma insomma in fondo alla fine la guerra non conviene a nessuno, anche se non sono queste le sue esatte parole, qui è l'interpretazione che io do delle parole di Draghi, si troverà un accordo, non è la prima volta che c'è un discostamento di cifre, di previsioni, un accordo si troverà. Perché la guerra non conviene a nessuno? Si può dirlo con una doppia battuta inglese, perché l'Italia, a differenza della Grecia e a differenza del Portogallo, su cui se avessi tempo tornerei dopo, ma insomma non ce l'avrò, è un paese too big to fail, troppo grosso per fallire, ma anche too big to be saved, cioè troppo grosso per essere salvato. Quindi è in quella situazione in cui tutti devono starci attenti, sia loro che noi, a non arrivare, diciamo così, sull'orlo del precipizio quando, diciamo così, un movimento inesperto ti può fare cadere definitivamente nel burrone. Perché un conto sarebbe stata la Grecia se così fosse del tutto successo e un conto sarebbe stato il Portogallo, con tutto rispetto, un altro conto è l'Italia, non solo perché l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ma perché per quanto stracciatelli siamo diventati, rimane pur sempre la seconda forza industriale all'interno dell'Eurozona e quindi è un problema. Allora questo scontro, diciamo così, tra Italia e Commissione Europea è vero e nello stesso tempo non è tale da assumere le caratteristiche di una rottura definitiva e probabilmente si aggiusterà. In ogni caso vediamo qual è la reazione che la Commissione Europea, cifra in mano, darà al documento arrivato a mezzanotte meno un minuto del 15 di ottobre in quel di Bruxelles. Poi c'è stato un altro scontro, e c'è un altro scontro, ed è lo scontro interno al governo. uno scontro tra 5 Stelle e Lega che ha molti aspetti. Ha l'aspetto più banale, ma da non sottovalutare, che la Lega voleva diventare il primo partito e c'è riuscita, stando ai sondaggi. C'è il fatto che i bacini elettorali preferenziali delle due forze sono differenti, è ancora prevalente, diciamo così, il referente elettorale del nord per ciò che riguarda la Lega e prevalente il referente elettorale del sud e delle isole per ciò che riguarda il Movimento 5 Stelle, anche se la Lega con Salvini è diventata purtroppo una forza di dimensioni nazionali, per cui la votano anche quelli che erano stati insultati come puzzolenti da Salvini stesso. E diciamo così, c'è ovviamente quindi una visione che si trascina poi sulle singole note. Nell'articolo che vedrete domani io cercherò di riprendere in mano le tre cose che ha detto qui meglio di me Santoro, vedendo dove sta prevalentemente l'interesse della Lega, dove sta prevalentemente l'interesse del Movimento 5 Stelle. Come è finito questo scontro? Voi troverete che i giornali di destra diranno che hanno vinto il Movimento 5 Stelle e Repubblica dirà che ha vinto Salvini. L'opinione modesta del sottoscritto, che però ha il coraggio sfegatato di esprimerla, è che sostanzialmente si sia creato, se non un pareggio, un sostanziale equilibrio di convenienze tra queste due forze, e che quindi la conclusione politica che traggo: il governo non imploderà né per la pressione europea né per le divergenze interne, ma potrà andare avanti quasi beato e tranquillo, non incorrendo in uno scontro con una forte ed intelligente, perché non basta la forza, ci vuole l'intelligenza e viceversa, opposizione, sia a livello parlamentare che a livello sociale. Ora, provvedimenti, le cose, insomma, le ha citate prima Santoro, io ci ritorno solo rapidamente sopra. In particolare per quanto riguarda la questione del reddito di cittadinanza, perché qui segno una piccola differenza teorica a cui però sono molto affezionato, perché sono della vecchia scuola rispetto al mio amico Santoro. Io ho litigato mille volte con Andrea Fumagalli su questa questione del reddito di cittadinanza, perché non mi vergogno di dire che la mia tradizione culturale politica è fondamentalmente di tipo lavorista.
Certo.
Ognuno deve sapere quello che è e deve anche sapere i limiti di quello che è, naturalmente, per poterli superare. Però è chiaro che se uno parla di reddito di cittadinanza, e già lì diventa complicato, perché quelli che non ce l'hanno la cittadinanza, chiamiamolo più facilmente basic income, che è un linguaggio accettato dall'Accademia e anche, diciamo così, dalla pubblica opinione a livello mondiale, cioè reddito di base, e non può essere confuso con questa roba qui che io chiamo reddito di sudditanza, e poi spiego perché. Perché il reddito di base, il basic income, nella testa di Fumagalli deriva dal fatto che noi, in quanto consumatori, forniamo dati e dunque entriamo dentro la catena della formazione del valore. Tuttavia ci entriamo in modo passivo. Secondo me è molto più forte, e su questo vado insistendo, la motivazione del basic income da un altro punto di vista, che è quello della disoccupazione tecnologica, cioè della modificazione dell'organizzazione della produzione, dove il lavoro vivo, quello umano, come diceva Karl Marx, è sempre più incorporato nel lavoro morto, quello svolto dai macchinari, dal sistema di collegamento e di interrelazione più o meno intelligente tra i macchinari. La domanda è...
Ma è la stessa cosa, eh? Perché se tu devi dedicare il tempo al consumo, lo puoi fare in quanto non ti mettono al lavoro.
E infatti ci sono degli incroci da questo punto di vista. Ma il punto da comprendere, secondo il mio modesto avviso naturalmente, è questo: da dove deriva la sapienza delle macchine? Deriva dall'accumulazione, dalla stratificazione del know-how, dell'esperienza e dell'intelligenza delle lavoratrici e dei lavoratori. Cosa dimostrabile in modo assolutamente evidente quando parliamo di prodotti materiali, ma anche quando parliamo di prodotti immateriali. Che cosa migliora, per esempio, per noi, per Alfonso Gianni, handicappato linguistico, l'uso della traduzione automatica di Google, se non la ripetuta, continua e insistita correzione che attraverso gli anni è giunta a Google da parte di traduttori, di persone che conoscono effettivamente le lingue e non fingono di capire quando non capiscono un tubo, come succede molto spesso a persone autorevoli anche che conosco, e da cui di non capire derivano molti guai e molti fraintendimenti che possono essere anche pericolosi in momenti decisivi della storia umana. Ecco, tutti questi hanno corretto, modificato, migliorato, non c'è la perfezione, sempre di più questo sistema meccanizzato che produce un lavoro e un valore immateriale come il linguaggio, la comunicazione. E così è nelle fabbriche, e così è negli uffici, e così è nel lavoro autonomo professionale. Tutta una serie di pratiche noiose che solitamente vengono dati ai ragazzi appena laureati negli studi legali possono essere benissimo risolte in larga parte con un intervento massiccio della meccanizzazione in questo campo. Ma la gente che prima ci lavorava che fine fa? Questo è il punto. Alcuni dicono: ma serviranno per aggiustare le macchine per farle. Ma sì, certo, in una piccola parte però, in una piccola parte. Molti di questi non ritroveranno più lavoro rispetto al lavoro che facevano prima. E questa è una realtà che si diffonderà sempre di più nel mondo. E non è una realtà che possiamo fermare, sia perché non lo possiamo fare, come i luddisti non riuscirono a distruggere le macchine che li sostituivano nel lavoro tessile, e perché poi non è giusto. Perché il lavoro delle macchine libera tempo per le donne e per gli uomini. Il problema a questo punto si aggancia esattamente a quello che diceva prima Santore, che dice Fumagalli: come viene utilizzato questo tempo libero? La lotta di classe si sposta a quel livello lì. Ma il problema è che quel lavoro vivo, incorporato attraverso i secoli, i decenni e gli anni, nella meccanizzazione, nella robotizzazione, nell'informatizzazione, deve ritornare come dividendo sociale alle giovani generazioni, le quali, a differenza di noi, possono con pieno diritto oggi fruire di un reddito, anche se non lavorano, che gli permette di sottrarsi dal ricatto della sopravvivenza quotidiana. Questo naturalmente ha una sua gradualità, questo è il punto di realizazione. Quando lo diceva Monparais negli anni 90, forse non c'erano tutte le condizioni che oggi ci sono adesso. Tanto è vero che alcuni governi lo stanno praticando, non sono i governi di sinistra, sono i governi di centrodestra. La Finlandia sta facendo un esperimento di basic income vero. Naturalmente sono solo 2.000 persone, 2.000 disoccupati, scelti casualmente. Però queste persone ricevono il basic income e lo mantengono se nel frattempo trovano un lavoro che si somma al stipendio, certo, che loro ricevono, per impedire l'effetto che è meglio succhiare il basic income e non andare a lavorare, che è esattamente il problema. La stessa cosa succede in una certa zona in Canada, cioè sta maturando nell'umanità, almeno nella parte del mondo più sviluppata, la possibilità che certe cose che parevano un'utopia irrealizzabile diventi realtà. Naturalmente questo poi si collega alla riduzione dell'orario di lavoro, come diceva John Maynard Keynes e come hanno detto in molti, si come dire, investe il problema del riconoscimento di lavori che non vengono riconosciuti come tali, come il lavoro di cura, che non sono robotizzabili nella maniera più assoluta, perché anche, diciamo così, le strumentazioni più evolute, come quella che sta al MIT di Boston, che quando tu sorridi, sorride anche lui, si ferma a 8 tipologie di reazioni sentimentali, non va oltre questo. In altri termini, la mente umana non è superabile, anche se alcuni esponenti di quel movimento simpatico che si chiama transumanista sostengono che ciò sia possibile a realizzarsi. Io non lo credo, anche perché c'è un reciproco imparare. Le macchine imparano dalla mente umana, ma la mente umana impara dalle macchine, e è come, diciamo così, Achille la tartaruga, non lo raggiunge mai. Ecco, vorrei essere chiaro da questo punto di vista. E allora, se noi parliamo di basic income, parliamo di quella roba lì che io ho cercato di descrivere, non di questo reddito di sudditanza. Questo è il punto. Oltretutto collegato a una visione malata, per cui appunto tu lo devi spendere solo per cose elevate spiritualmente. Guardate che questo
solo per l'acquisto di beni e servizi prodotti in Italia
e poi nazionalisti qua. Guardate che qui però siamo di fronte a un fatto più grave.
Non all'Uni Euro.
Siamo di fronte a un fatto più grave. Sì, perché sì, siamo di fronte allo stato etico, e tra lo stato etico e il regime il passo è molto molto breve.
È un tratto essenziale di tutti i regimi populisti ora, nella storia, è sempre stato così.
Esattamente. Ora, quindi non siamo di fronte a un reddito di cittadinanza, questo almeno lo possiamo dire, santo di quel Dio, all'esterno, e farci una battaglia contro a questa concezione, e per chiedere quindi che ci sia effettivamente un basic income. Sul tema del fisco, vabbè, e qui la superiorità cognitiva di Alessandro è talmente grande che mi si spauro, per usare
che citazione, ancora mi si spauro
esattamente a parlarne con lui. Però dal tracciato di Repubblica.it che aggiorna il giornale di questa mattina risulta chiaro quello che sostanzialmente lui dice, cioè siamo di fronte a un pacchetto, chi dice 6, chi dice 7, chi dice 8, vedremo, misure che tutte insieme però vanno nella direzione di un condono fiscale il più ampio possibile. Di Maio tiene in cambio la promessa, vedremo poi, del carcere per i grandi evasori, e vabbè, le solite cose che si dicono, ma stanno scritte, leggerete domani sui giornali. Quell'altro Salvini in tasca qualcosa di più concreto, cioè rispetto al suo elettorato di riferimento, la media, e piccola imprenditorialità nel nord, ottiene, diciamo così, degli elementi effettivamente condonanti e facilitanti. Da questo punto di vista, con una devastazione ulteriore del sistema fiscale italiano, dell'amministrazione fiscale italiana, e quindi con un aggravamento della condizione strutturale, perché è vero che da noi l'evasione è un fatto strutturale ed è soprattutto un fatto molto diffuso, non è che abbiamo solamente alcuni cattivissimi che evadono il fisco, è molto diffuso anche a livello popolare, è proprio, diciamo così, un malcostume caratteristico del nostro paese, molto radicato, una delle manifestazioni dell'assenza di un senso dello Stato, è uno dei divari tra l'Italia e tutto il resto dei paesi dell'Europa. Se noi abbiamo un tasso di evasione fiscale che supera le due cifre, altri paesi hanno un tasso di evasione fiscale considerabile su una cifra sola. Sulla questione delle pensioni, noi siamo di fronte a un provvedimento di cui però bisogna valutarne tutti i dettagli e tutte le particolarità, perché è facile dire quota 100, ma appunto prima di tutto si tratta di vedere su base volontaria, e poi se conviene effettivamente al lavoratore, e dipende dalla portata dell'assegno pensionistico che ne trae, perché uno non è che può, diciamo così, lasciarsi senza le possibilità di una sussistenza sicura e tranquilla, ed è comunque un provvedimento che non si ferma a 100 ma arriva a 101, 102, 103, 104, perché il numero degli anni di contribuzione 38 rimane inalterato. E si diceva prima che due anni figurativi potevano essere considerati dentro questi 38, dall'ultima lettura delle agenzie non si sa se questo verrà confermato o meno, con conseguenze gravi per ciò che riguarda i settori più deboli del mercato del lavoro, cioè quelli più legati alla discontinuità, che sono il precariato femminile e maschile in generale e le donne in particolare, per motivi di carattere storico che sappiamo. Quindi, in conclusione, in sostanza, finiamo pure sulla questione della flat tax. Beh, la flat tax era presa in giro, però voglio dire, alcuni di noi l'hanno detto subito, era impossibile che potevano stare insieme la flat tax, il reddito di cittadinanza, l'aumento delle pensioni minime e quota 100, materialmente impossibile. Quindi questa flat tax è già diventata una trial tax, non nel senso di tria, ma nel senso che si prevedono tre aliquote in luogo delle cinque.
Questo attuali, per il futuro, però. Per il futuro. Per il 2019
per il momento
tutto uguale.
Uguale, esattamente. Cioè i vecchi istituti che già prima esistevano vengono ampliati, rafforzati, ma non siamo certamente di fronte a una rivoluzione del fisco, neppure in senso profondamente reazionario come è la flat tax. Però attenzione, noi dobbiamo essere contro.
Ma certo,
la flat tax, noi dobbiamo difendere quell'articolo della Costituzione sulla progressività del sistema tributario.
Io l'ho detto solo perché c'è della gente convinta che l'avrà, capisci? Perché sì, ha letto flat tax sul giornale, e questi prenderanno il voto anche di questa gente, che, perché prima di accorgersi ci metterà un po'.
Ora, per chiudere veramente questo
capolavoro,
questo problema che il governo possa superare e superi lo scontro con l'Europa con qualche ammaccamento, lo scontro interno con inversione di posizione tra primo e secondo, e che continui a non incontrare un'opposizione forte in Parlamento, anche se comincia a incontrare movimenti sociali, qualche lotta e qualche movimentazione sui territori, però largamente insufficiente, è estremamente pericoloso. Io non penso si possa parlare ora di un regime, ma penso che si stiano facendo dei passi verso la costruzione di un regime. Tenete conto che all'interno delle intenzioni del governo, e in particolare in questo caso del Movimento 5 Stelle, non è solo la riduzione del numero dei parlamentari, perché sennò non riuscirebbero a giustificare l'elevato indennità data ai medesimi, tutto lì è il problema, ma c'è l'idea di fare eleggere un'assemblea costituente. Un'assemblea costituente non può per definizione avere dei limiti su che cosa può produrre dal punto di vista legislativo e dal punto di vista della revisione costituzionale. Cioè, se non si sviluppa un movimento forte nel paese in tempi relativamente rapidi, noi ci potremmo trovare di fronte a una modificazione radicale della nostra Costituzione, ancora e molto peggiore rispetto a quella che battemmo il 4 di dicembre del 2016, sconfiggendo Renzi e contribuendo a cambiare la storia politica in questo paese.
Grazie a tutti.